The regular season is heating up, new stars are emerging, and that means more opportunities to win up to 25 times your cash on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select two or more players, pick more or less on their projection on a wide variety of stats, and place your entry. It's that easy. Let it fly to turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and injury insurance on your picks are what make Prize Picks the number one daily fantasy sports app. Watch your favorite players and get paid doing it this basketball season. See your entries make progress during the game or make new entries for the second half and the fourth quarter. Three-pointers, assists, rebounds, and everything in between are yours for the taking. Join the Prize Picks community of more than 7 million players who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit of up to $100. Just download the Prize Picks app and use code GET100. That's code GET100 on Prize Picks for a first deposit match of up to $100. Prize Picks, pick more, pick less, it's that easy.
C'è una storia che forse abbiamo un po' accantonato nelle ultime settimane. Un po' perché l'amministrazione Trump ha avuto molte cose per le mani, dagli uragani a Charlottesville alle nuove minacce della Corea del Nord, ma soprattutto perché è una storia che si muove sotto traccia, lontano dagli occhi dei giornalisti. Quindi, a volte capita che non se ne senta parlare per un po', ma questo non vuol dire che sia tutto fermo. Sto parlando, ovviamente, del caso Russia, e questa settimana è il caso di tornarci. Ci sono molte notizie che suggeriscono che l'inchiesta in corso stia cercando e trovando riscontri molto concreti e stia procedendo con grande rapidità. Vi racconto perché.
Questo è Da Costa a Costa. La politica, la società, il costume. Continua il viaggio nell'America di Donald Trump. Un podcast di Francesco Costa, prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Barracuda Shoes, calzolai dal 1896. Scopri la nuova collezione Barracuda su www.fabiboutique.com.
Brevissimo riassunto delle puntate precedenti, giusto per chi avesse deciso solo adesso di conoscere questa storia in profondità. Ci sono diverse inchieste in corso sul ruolo che la Russia ha avuto nell'ultima campagna elettorale americana, soprattutto da parte delle commissioni della Camera e del Senato. Quella più importante però, quella che può davvero avere delle grosse conseguenze e che quindi ci interessa di più, è quella che sta guidando un procuratore speciale autorevolissimo, che si chiama Robert Mueller ed è stato incaricato dal Dipartimento della Giustizia dopo che il presidente Donald Trump, lo scorso maggio, ha licenziato James Comey, il capo dell'FBI. Mueller ha grandi poteri e grandi mezzi con cui condurre questa inchiesta e si sta concentrando su tre filoni. Il primo è capire come esattamente la Russia ha interferito nella campagna elettorale. Parliamo della diffusione di un'enorme quantità di notizie false, per esempio, e ovviamente degli attacchi informatici contro il Partito Democratico e il comitato di Hillary Clinton. Ma parliamo anche dei tentativi di hackerare proprio i sistemi di voto di diversi stati americani. Tentativi che ci sono stati, ma che per quello che ne sappiamo adesso non hanno avuto conseguenze significative.
Tonight Moscow says the hacking allegations against Russia are groundless. Vladimir Putin's spokesman challenging America to prove them. But US officials tell CNN the Russian hacks continue around the clock. Phishing attempts targeting private email accounts associated with Hillary Clinton's campaign as recently as December 6th.
Il secondo filone è capire se qualcuno nel comitato elettorale di Donald Trump abbia collaborato o abbia tentato di collaborare con la Russia. Se sapeva di quello che la Russia stava facendo e non lo ha denunciato, se invece ne ha approfittato o anche se ci ha solo provato. Se qualcuno abbia avuto contatti con il governo russo per discutere proprio queste manovre rivolte a favorire Trump. Se qualcuno abbia continuato ad avere questi presunti contatti anche dopo le elezioni, una volta che Trump si è insediato alla Casa Bianca. Il terzo filone riguarda il presunto tentativo da parte di Donald Trump di ostacolare la giustizia, per esempio attraverso la sua richiesta all'ex capo dell'FBI, James Comey, di chiudere un occhio sulla situazione di uno dei suoi principali collaboratori, fino ad arrivare, naturalmente, proprio al licenziamento clamoroso di James Comey, spiegato dallo stesso Trump alla stampa con il fastidio che gli stava procurando l'inchiesta sulla Russia.
When I did this now, I said, I probably, maybe, will confuse people. When I decided to just do it, I said to myself, I said, you know, this Russia thing with Trump and Russia is a made-up story. It's an excuse by the Democrats for having lost an election that they should have won.
Partiamo proprio da quest'ultimo punto, per avere un'ultima informazione di contesto prima di passare alle notizie di questa settimana. Come vi dicevo, la nomina del procuratore speciale Mueller è arrivata dopo il licenziamento di James Comey, che prima, in quanto capo dell'FBI, era il titolare dell'inchiesta. Quel licenziamento è stato così clamoroso e inquietante che il Dipartimento della Giustizia si è trovato costretto a mettere l'indagine nelle mani di una persona di grandissima esperienza e provata indipendenza come Mueller. Quindi si può sostenere ormai con una certa sicurezza che Trump in prima persona ha peggiorato la sua posizione con quella scelta, ha attirato su di sé i sospetti di voler ostacolare la giustizia e ha fatto diventare l'indagine molto più pericolosa per la sua amministrazione. Sapete perché vi dico che questa cosa ormai è acclarata? Non tanto perché sia la mia opinione o perché sia una questione di buonsenso. Pensate che lo ha detto persino Steve Bannon, che fino a poco tempo fa era il più importante alleato e stratega di Donald Trump. Intervistato la settimana scorsa da CBS News, Bannon ha detto che il licenziamento di Comey è stato, secondo lui, il più grande errore politico della storia americana moderna.
Someone said to me that you described the firing of James Comey. You're a student of history as the biggest mistake in political history.
That would be probably, that would probably be too bombastic even for me, but maybe modern political history.
So, the firing of James Comey was the biggest mistake in modern political history.
If you're saying that that's associated with me, then I'll leave it at that.
Ora che abbiamo definito il perimetro della questione, andiamo avanti. Sappiamo che ci sono sei attuali ed ex dipendenti della Casa Bianca di alto livello che il procuratore Mueller vorrà sentire nelle prossime settimane. Sono Hope Hicks, storica assistente di Trump e oggi capo della comunicazione della Casa Bianca, Reince Priebus, l'ex capo dello staff, Don McGahn, il consulente legale della Casa Bianca, il suo vice James Sturnham e Josh Raphael, un portavoce molto vicino a Jared Kushner. Queste sono tutte persone che hanno osservato da vicino il percorso con cui si è arrivati al licenziamento di Comey. Alcuni di loro hanno partecipato alle riunioni in cui è stato discusso ed erano fisicamente presenti quando il presidente Trump ha spiegato perché voleva far fuori Comey. Insomma, le loro parole contano molto e nel momento in cui parleranno al procuratore speciale Mueller, la loro lealtà verso Trump conterà fino a un certo punto, perché mentire in quel contesto è reato. Inoltre, sappiamo da questa settimana che Mueller ha chiesto alla Casa Bianca di acquisire molti documenti interni di questi mesi, per esempio gli ordini del giorno delle riunioni, le email e i promemoria con cui i vari funzionari della Casa Bianca hanno discusso argomenti sensibili e relativi all'inchiesta. Tra questi ci sono anche i documenti sull'incontro inusuale che Trump ebbe nello studio Ovale il giorno dopo il licenziamento di Comey con il ministro degli esteri russo e l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, durante il quale, secondo i giornali, avrebbe detto che finalmente, facendo fuori il capo dell'FBI, aveva alleviato una grande pressione sulla sua amministrazione. Poi ci sono i documenti sul licenziamento di Michael Flynn, l'ex generale che Trump aveva nominato a capo del Consiglio della Sicurezza Nazionale, ma che si era dovuto dimettere quando erano venuti fuori i suoi estesi rapporti economici e personali con i russi. Sappiamo anche che gli avvocati dell'amministrazione in questi giorni stanno facendo il giro degli uffici della Casa Bianca per raccogliere tutti gli elementi che possono essere utili a Mueller. Questa però è solo la superficie di quello che è venuto fuori questa settimana. C'è una grossa vicenda che riguarda il ruolo di Facebook, ma ne parliamo più avanti. Il primo grande sviluppo riguarda invece una persona il cui nome vi risulterà familiare se seguite da Costa a Costa da un po' di tempo. Paul Manafort, l'ex capo del comitato elettorale di Donald Trump.
The investigators wiretapped former Trump campaign chairman Paul Manafort under secret court order both before and after the 2016 election. And that surveillance continued into this year, including a period when Manafort wasn't working for the campaign, but was known to talk with President Donald Trump.
Paul Manafort è stato capo del comitato elettorale di Trump da giugno ad agosto del 2016, in pratica dalla fine delle primarie del Partito Repubblicano fino alla convention di Cleveland. Dopo la convention si dimise, un po' perché Trump stava andando disastrosamente male nei sondaggi e un po' perché, ne parlammo già in quei giorni, erano iniziati a emergere i suoi inquietanti collegamenti con la Russia. Una mattina dello scorso luglio, una squadra di agenti federali è entrata nella sua casa in Virginia con un mandato di perquisizione e gliel'ha rivoltata. Hanno portato via cartelle piene di documenti, computer, hard disk è stata una perquisizione molto decisa e anche piuttosto irrituale, specialmente visto che Manafort, fino a quel momento, non era stato evasivo con gli investigatori. Dopo la perquisizione, il procuratore Mueller ha fatto avere un messaggio a Manafort. Presto sarebbero state spiccate accuse formali nei suoi confronti. Perché questa aggressività contro Manafort, si sono chiesti i giornali? La prima parte della risposta, e ora vi spiego perché, è che Manafort sembra messo veramente male. Oggi è la persona contro cui è più probabile vengano sporte delle accuse formali e anche delle condanne. Capiamoci, qui si parla di andare in prigione e per molto tempo. La seconda parte della risposta, però, è quella più interessante per quello che può comportare sull'intera vicenda. Con ogni probabilità, gli investigatori vogliono convincere Manafort a passare dalla loro parte, a collaborare con l'indagine, a raccontare tutto quello che sa e che ha visto, ottenendo così un trattamento più clemente in tribunale. Manafort potrebbe accettarlo un accordo del genere, e ora vi racconto perché.
This is obviously incredibly significant. We're talking about the report that Paul Manafort, as campaign chairman, just as Trump was about to be the formal nominee, reaches out to one of the wealthiest and most important people in Russia closest to Vladimir Putin, Oleg Deripaska. He is close to Putin himself.
Da questa settimana sappiamo anche che pochi giorni prima della convention di Cleveland, quando Manafort era il capo del comitato elettorale di Trump, inviò alcune email a un magnate russo molto vicino a Putin, Oleg Deripaska, offrendogli degli aggiornamenti in privato sullo stato della campagna elettorale. Peraltro, Manafort mandò queste email dal suo indirizzo ufficiale del comitato Trump. Queste mail fanno parte del materiale sequestrato dagli investigatori durante la perquisizione di cui parlavamo prima. Per capirci, Deripaska è uno dei 2-3 oligarchi che Putin sente e consulta regolarmente ed è sospettato di avere legami con la criminalità organizzata internazionale, tanto che ha avuto spesso difficoltà a ottenere un visto per entrare negli Stati Uniti. Ci sono poi delle altre email in cui Manafort parla con un suo ex dipendente ucraino usando del linguaggio in codice, secondo gli investigatori. Parlano a lungo, in modo piuttosto vago, di un carico di caviale, per esempio. Poi ci sono le intercettazioni. Da questa settimana sappiamo che Manafort era indagato e intercettato dall'FBI già dal 2014, per cose quindi che non hanno a che fare con la campagna di Trump, ma che riguardano la sua consulenza con il partito dell'ex presidente dell'Ucraina, Viktor Yanukovych, molto vicino a Vladimir Putin e alla Russia. Quelle intercettazioni furono poi sospese perché non furono trovate prove abbastanza concrete per poter accusare Manafort di collaborare con una potenza straniera. Ma, questa è la cosa grossa, sono ricominciate l'anno scorso dopo che Manafort era diventato capo del comitato elettorale di Trump. Evidentemente, dato il casino che stava succedendo con la Russia, l'FBI ha ritenuto che fosse il caso di ricominciare a tenere d'occhio Manafort e i suoi contatti. Ora, tenete conto di due cose. La prima è che in America non funziona come in Italia. Non è semplice ottenere l'autorizzazione per questo tipo di intercettazioni. Servono elementi molto concreti per giustificare il ricorso a questo strumento. La seconda cosa è che queste intercettazioni sono andate avanti fino all'inizio di quest'anno, perché gli investigatori hanno riscontrato che anche dopo essersi dimesso da capo del comitato elettorale, Manafort continuava periodicamente a parlare con Trump. Avete capito dove stiamo arrivando? Sia l'FBI che il Dipartimento della Giustizia hanno sempre negato che Trump sia mai stato intercettato direttamente, ma è possibile che il procuratore Mueller abbia in mano delle registrazioni di Manafort che parla con Trump, sia precedenti che successive alle elezioni di novembre. Ah, prima di passare al prossimo punto, voglio farvi immaginare una scena. Non appena un politico diventa ufficialmente il candidato del suo partito alla presidenza, l'FBI comincia a organizzare dei briefing per informare lui e il suo staff delle cose più importanti all'ordine del giorno sulla sicurezza nazionale, come si fa con il presidente. Lo fanno perché così, qualora quel candidato dovesse vincere, una volta arrivato alla Casa Bianca saprebbe già cosa si troverebbe per le mani, non sarebbe all'oscuro di tutto. Ecco, immaginate lo stato d'animo e la tensione con cui il 17 agosto del 2016, subito dopo la convention di Cleveland, gli agenti dell'FBI sono andati a fare il primo briefing riservato a Trump e al suo staff, sapendo che ben 2 persone del suo staff, Paul Manafort e Mike Flynn, erano indagate e addirittura intercettate per via della loro presunta collaborazione con una potenza straniera. Soltanto 2 giorni dopo, il 19 agosto, Manafort si dimise da capo del comitato elettorale di Donald Trump. Torniamo tra poco.
Dal 1896, Barracuda realizza calzature che racchiudono la massima essenza italiana, con un carattere internazionale. Creatività d'avanguardia e innovazione sono ciò che distingue le collezioni uomo e donna. Stile, contemporaneità, sofisticatezza, insieme alla costante ricerca di ispirazioni, fanno sì che Barracuda sia sempre in linea con le tendenze moda più attuali e sviluppi calzature dall'identità elegante e moderna. Scopri la nuova collezione su www.fabiboutique.com.
Il secondo grande sviluppo nell'inchiesta sulla Russia che è emerso nei giorni scorsi non riguarda consulenti politici, spie e intercettazioni, bensì uno strumento che fa parte della nostra vita quotidiana. Facebook, infatti, ha fatto sapere di aver ricostruito che durante la campagna elettorale centinaia di account fasulli, probabilmente russi, hanno speso almeno $100,000 in inserzioni pubblicitarie allo scopo di diffondere notizie false. E questa sarebbe davvero soltanto la punta dell'iceberg. Noi sappiamo da mesi che durante la campagna elettorale sono stati creati, pubblicati e diffusi sui social network migliaia di articoli riportanti notizie false, allo scopo di condizionare e distorcere il dibattito elettorale americano. Non sappiamo chi ha creato la grande quantità di questi articoli, al massimo si riesce a risalire a qualche oscura società in Macedonia o nell'Europa dell'Est. Ma sappiamo che grazie al modo in cui funzionano le inserzioni pubblicitarie su Facebook, queste notizie false erano mirate a segmenti di popolazione ben precisi. Per esempio, mostravano storie che mettevano Trump in buona luce a quegli elettori repubblicani che alle primarie avevano sostenuto altri candidati. Oppure mostravano cose pessime su Hillary Clinton a quegli elettori democratici che non si fidavano di lei e che alle primarie stavano con Bernie Sanders. In altri casi erano semplicemente articoli che inventavano cose false su temi molto controversi e delicati, per esempio il terrorismo e l'immigrazione.
This is an investigation that is broad, is wide-ranging here. Is this a shift in focus or a new focus of this investigation?
Right, David, there are a lot of tentacles to this probe, but this is becoming a one that's really central to the federal investigation, and as we also reported yesterday, it's something that congressional investigators are looking at a lot more closely. How was social media manipulated? In what ways? Through ads, through posts, different means to try to influence people's views on the 2016 presidential race. And it should be noted that investigators say that that activity has only increased since last year.
Gli investigatori per il momento escludono che Facebook fosse a conoscenza di come qualcuno stesse sfruttando i suoi strumenti per interferire nella campagna elettorale. D'altra parte, persino l'intelligence americana ci ha messo un po' a capirlo. Ma ora si stanno concentrando molto su quegli investimenti pubblicitari e per questo stanno chiedendo molti dati all'azienda di Mark Zuckerberg. Qui la faccenda diventa piuttosto delicata per loro, perché Facebook non è una persona, è un'azienda che guadagna dalla pubblicità e dai suoi utenti. Quindi non le fa comodo la notizia che le sue risorse possano essere dirottate in modo così semplice a danno degli utenti stessi. Inoltre Facebook è una società quotata in borsa. Questo vuol dire che il suo valore risente quotidianamente dell'umore dei suoi azionisti e dei suoi potenziali azionisti, che possono decidere di vendere le azioni anche solo sulla base del dubbio che le cose per l'azienda possano mettersi male in futuro.
While I was out on leave, I spent a lot of time with our teams on the issue of Russian interference in the US elections. And I made some decisions on the next steps that we're going to be taking, and I want to share those with you now. First, let me say this. I care deeply about the democratic process and protecting its integrity. Facebook's mission is all about giving people a voice and bringing people closer together. Those are democratic values, and we're proud of them. I don't want anyone to use our tools to undermine democracy.
Vi ricordate la cosa che vi dicevo all'inizio della puntata sul fatto che ci sono più inchieste in corso sulla Russia? Ecco, questo per Facebook è un problema. Perché da una parte c'è l'inchiesta importante, quella del procuratore Mueller, e sappiamo che Facebook sta consegnando a Mueller moltissimi dati su quello che è successo durante la campagna elettorale sulla sua piattaforma. Dall'altra parte ci sono le inchieste del Congresso, che sono molto mediatiche, e questo per Facebook è un male, e anche se non hanno conseguenze giudiziarie, possono avere conseguenze legislative. Per farla semplice, ci sono molti politici americani che non vedono l'ora di far approvare nuove leggi che possono fare molto male a Facebook. Alcuni sono in buona fede e altri in cattiva fede. Alcuni pensano che sia giusto e altri vogliono solo passare come quelli che non abbassano la testa davanti alle aziende più grandi del mondo. Alla fine della fiera, però, a Facebook cambia poco. Si parla di leggi che regolino in modo più rigido e severo gli investimenti pubblicitari provenienti dall'estero, per esempio, oppure che obblighino Facebook a diffondere in modo capillare i dati sui propri inserzionisti stranieri. E badate, se la faccenda Trump in qualche modo potrebbe finire con Trump, tutti i segnali e le agenzie di intelligence concordano che questo tipo di interferenza nelle campagne elettorali, che passa dagli attacchi informatici e dai social network, continuerà in futuro e si vedrà già alle elezioni di metà mandato del 2018. È un tipo di minaccia, di aggressività, che gli Stati Uniti non sono pronti ad affrontare, perché non riguarda la protezione di segreti di Stato o la politica militare. Eppure può davvero alterare il funzionamento della democrazia. Abbiamo messo un bel po' di carne al fuoco, vediamo ora di tirare un po' le fila del discorso. Come sapete, comunque vada a finire il caso Russia, questa è una storia che sta avendo già conseguenze profonde sull'amministrazione Trump e sulla politica statunitense. Per fare un primo esempio, ci sono dipendenti della Casa Bianca che passano le loro giornate a cercare e raccogliere tutti i documenti e gli atti richiesti dagli investigatori, invece di fare i lavori che dovrebbero fare. Per fare un altro esempio, tutti i dipendenti della Casa Bianca sanno che a un certo punto potrebbero essere sentiti dagli investigatori e per questo molti si stanno trovando un avvocato. E gli avvocati in grado di lavorare a casi di questo livello sono pochi e sono carissimi, una roba da $1,000 per ogni ora di lavoro. Quindi questi dipendenti stanno mettendo insieme raccolte fondi o stanno cercando di farsi aiutare dal partito per pagare le spese legali. Ancora, il procuratore generale Jeff Sessions sta valutando la possibilità di sottoporre tutto il Consiglio della Sicurezza Nazionale al Polygraph Test, la cosiddetta macchina della verità, per capire chi è di loro che parla con i giornalisti. La risposta è che ci parlano tutti, lui compreso, se volete la mia. Ma vi faccio un ultimo esempio ancora più impressionante. Diversi giornalisti americani con ottime fonti nei giorni scorsi hanno raccolto le preoccupazioni di alcuni dipendenti della Casa Bianca che temono che qualche loro collega li possa registrare di nascosto. Tutto questo accade poi in un'amministrazione che già di suo, senza la Russia, è nota per essere particolarmente divisa e litigiosa. Non deve essere un ambientino facile in cui lavorare, né queste sono le migliori condizioni per affrontare crisi complicate come il passaggio di un uragano o le minacce della Corea del Nord. Poi c'è un livello più alto, ed è quello che coinvolge proprio il presidente Trump e la sua linea di difesa. Oggi sono due le persone incaricate di gestire la difesa giudiziaria del presidente Trump. La prima è il consigliere legale della Casa Bianca, una figura istituzionale che si chiama Donald McGahn. La seconda è un avvocato privato che è stato chiamato da Trump per coordinare la sua intera linea difensiva ed è un espertissimo legale di nome Ty Cobb. Il problema è che McGahn e Cobb hanno idee molto diverse su come ci si debba difendere in questa situazione. E qui arriviamo alla scena da film di questa puntata. Ormai lo sapete che ce n'è una ogni settimana. Qualche giorno fa, Cobb era a pranzo con un collega in un ristorante di New York, proprio accanto alla sede del New York Times. Che genio! Al tavolo dietro di lui c'era ovviamente un giornalista del New York Times che stava facendo la pausa pranzo, peraltro un bravissimo giornalista investigativo, e questo giornalista ha ascoltato tutta la conversazione e poi l'ha raccontata in un articolo. Questo è il racconto incredulo del giornalista del New York Times, Kenneth Vogel.
Sat there by myself at this table taking notes on my iPhone, they proceeded to discuss some of the, you know, that the most sensitive of this sensitive area in a way that was very easily audible to me and allow for us to get at some of these issues that we kind of suspected were already in play with the legal team. That is this question over to what extent to try to assert privilege and to potentially withhold documents that might be privileged from the special counsel Robert Mueller. You kind of know that this is going on, but to hear them talk about it puts flesh on the bones, as we like to say in journalism.
Quello che ha origliato il giornalista del New York Times conferma una voce che circolava da tempo a Washington, e cioè che McGahn e Cobb hanno approcci molto diversi e si stanno un po' facendo la guerra. In estrema sintesi, Cobb, che è il capo della difesa personale di Trump, pensa che il modo migliore per gestire l'indagine sia mostrarsi molto disponibili con Mueller, collaborare, fornire tutti i documenti richiesti, mostrare di non avere niente da nascondere. McGahn, che è il consulente legale della Casa Bianca, pensa invece che il presidente debba valutare con attenzione ogni richiesta e debba anche esercitare in certi casi il cosiddetto executive privilege, il segreto istituzionale, e quindi debba opporsi alla richiesta di trasmettere certi atti e certi documenti al procuratore speciale, in nome del fatto che sono inerenti alle sue attività insindacabili. Capiamoci, McGahn non vuole coprire Trump e i suoi presunti reati. Il suo argomento è soprattutto costituzionale, riguarda l'indipendenza dei poteri in una democrazia e la protezione della presidenza come istituzione. Come succede spesso in questi casi, ci viene in soccorso The West Wing, la più bella serie TV che esista sulla politica americana. Senza fare troppi spoiler, anche il presidente Bartlet in West Wing a un certo punto finisce sotto indagine. In questa scena, particolarmente tesa e drammatica, le istruzioni che riceve dal consulente legale della Casa Bianca sono opposte a quelle che McGahn sta rivolgendo a Donald Trump.
Quale dovrebbe essere il mio primo passo?
Informi il suo staff.
Sì.
Poi decida come informare l'opinione pubblica.
Sì.
Ordini al ministro della giustizia di dare mandato a un pubblico ministero speciale. Non un pubblico ministero qualsiasi, ma l'avvocato più spietato, più repubblicano e più anti-Bartlet che ci sia. Avrà un budget illimitato e un esercito di assistenti. Il nuovo slogan d'Oreina avanti sarà «Diamoci dentro». Avrà accesso a ogni pezzo di carta che lei ha toccato. Se invocherà il segreto istituzionale una sola volta, io la mollo. Chiunque, anche a 1000 chilometri, vorrà ascoltarla, lei lo raggiungerà. Se un deputato appena eletto vorrà ascoltarla, lei andrà da lui. Se vorranno giudicarla per crimini di guerra, che risponderemo?
Diamoci dentro.
Se ha bisogno di me, mi trova in ufficio.
Il punto è che in questa vicenda ci sono fattori molto diversi di cui tenere conto. Da un lato c'è l'inchiesta giudiziaria, che evidentemente minaccia la Casa Bianca e dalla quale la Casa Bianca non può sottrarsi. Collaborare potrebbe esporre le prove che si è fatto qualcosa di sbagliato, mentre rifiutarsi di collaborare potrebbe creare dei sospetti e spingere gli investigatori a essere ancora più aggressivi. Dall'altro lato c'è la percezione pubblica dell'inchiesta, il modo in cui viene raccontata dai media, il modo in cui reagiscono gli elettori e decidono da che parte stare, se pensare che Trump è colpevole o se pensare che Trump è innocente. In The West Wing, il procuratore che indaga il presidente Bartlet è un po' come Mueller. È un tipo rispettatissimo, dalla grande reputazione, che è difficile far passare per una persona faziosa. Gli assistenti del presidente Bartlet capiscono allora che dal punto di vista della percezione pubblica dell'indagine, questo per loro è un problema. Gli farebbe molto più comodo avere un procuratore che si possa credibilmente accusare di essere di parte, fazioso, irresponsabile.
Hai un secondo?
Sì, accompagnami.
Oliver Babish e Ainsley Ice sono appena stati nel mio ufficio.
Tutto fatto?
Sì.
Cosa abbiamo?
Niente, sai perché?
Rollins ci adora?
Forse un po' troppo, ma non ci odia.
Questo solo perché non ci conosce.
Leo, a noi serve qualcuno che voglia farci la pelle e che solo per questo ci ha indagati. Ci serve qualcuno che gli americani giudichino irresponsabile, inaffidabile, di parte, ambizioso e assetato di popolarità. È esattamente il lavoro che fa per la Camera degli Stati Uniti o sbaglio?
Prima o poi ci metteranno il becco.
Allora facciamo in modo che ce lo mettano adesso. Rollins è un uomo prudente, non parlerà con la stampa, mentre i repubblicani non vedono l'ora di farci a pezzi. Prendiamo in mano la situazione.
Non vi dico come va a finire, naturalmente, ma nella serie TV gli assistenti del presidente Bartlet capiscono che il procuratore che li sta indagando è un po' troppo bravo e onesto e decidono di stuzzicare l'opposizione così che possa chiedere e ottenere la nomina di un procuratore più fazioso. Questo scenario non è replicabile nella nostra realtà, perché per come si sono messe le cose, Mueller è praticamente inamovibile. Ma capire i termini della tensione che vi ho appena descritto è importante se si vuole capire quali sono le alternative per la Casa Bianca da qui in poi. Ne parliamo dopo una piccola pausa.
Quello che stai ascoltando è un podcast indipendente. Da Costa a Costa non è la replica di una trasmissione già passata alla radio, ma è stato pensato e realizzato per essere ascoltato con uno smartphone, un tablet o un PC, poiché crediamo nella possibilità che anche in Italia i podcast si diffondano come strumento per raccontare storie in modo diverso. Perché questo accada, abbiamo bisogno di un sostegno economico. In tanti, e tra questi forse anche tu, hanno risposto generosamente all'appello di Francesco Costa facendo una donazione attraverso PayPal, ma noi di Piano P vorremmo rendere ulteriormente sostenibili le nostre produzioni. Alle aziende che vogliono sponsorizzare i nostri podcast abbiamo riservato degli spazi promozionali riconoscibili dal jingle che hai sentito poco fa. Ogni volta che lo riascolterai, pensa al lavoro che c'è dietro e al tentativo che stiamo facendo. E se conosci un'azienda interessata a sostenere questo progetto, scrivi una mail a pianopitalia@gmail.com.
Lasciamo il mondo delle serie TV e torniamo alla nostra realtà. Trump non ha molta scelta se non quella di collaborare con l'indagine di Mueller, perché il suo coinvolgimento in questa storia è così diretto che ogni tentativo di proteggersi, anche legittimo, sarebbe visto da molti come un tentativo di sottrarsi alla giustizia. Dall'altra parte, sappiamo che tra le altre cose, l'indagine si sta concentrando anche sulla presunta ostruzione alla giustizia da parte di Trump, quindi anche i suoi comportamenti legali potrebbero diventare indizi sul fatto che abbia qualcosa da nascondere. Quello che però Trump può fare e che farà è continuare a descrivere questa indagine come una caccia alle streghe e cercare di convincere gli americani che Mueller è un procuratore fazioso, succube della propaganda dei giornali e che ha un pregiudizio nei suoi confronti. La cosa interessante qui è che anche Mueller sa che la sua partita è sia giudiziaria che mediatica. Ogni settimana che passa senza grandi sviluppi, infatti, Mueller rischia di essere accusato di star perdendo tempo, di stare trascinando le indagini in cerca di prove che non ci sono e intralciando il lavoro del presidente. Gli Stati Uniti non sono un paese in cui gli investigatori possono chiedere proroghe praticamente infinite per le loro indagini, come in Italia, o possono sperare di ottenere un rinvio a giudizio senza avere grandi prove in mano. Si spiega anche così l'atteggiamento particolarmente aggressivo di Mueller e dei suoi collaboratori, le perquisizioni, le intercettazioni, i tentativi di convincere alcuni personaggi chiave dell'inchiesta a collaborare. Il procuratore Mueller ha per le mani un'indagine vastissima, che va dallo spionaggio di una potenza straniera agli affari di una società privata come la Trump Organization e passa per gli investimenti pubblicitari su Facebook e la propaganda russa attraverso WikiLeaks, e sa che deve portarla avanti e chiuderla nel minor tempo possibile. Quello che rimane, dopo aver letto e analizzato le notizie su questa vicenda, dopo averne sviscerato ogni aspetto, dopo aver messo insieme i pezzi del puzzle, almeno quelli che conosciamo, è una sensazione che circola molto tra i politici del Partito Repubblicano e che due giornalisti molto esperti, Mike Allen e Jonathan Swan, hanno sintetizzato così. Tutti gli elementi in campo sembrano indicare che il procuratore Mueller is going for the kill. Traduzione mia, punta al bersaglio grosso. Ci sentiamo la settimana prossima.
Hai ascoltato Da Costa a Costa, la politica, la società, il costume, viaggio nell'America di Donald Trump, un podcast di Francesco Costa prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Barracuda Shoes, calzolai dal 1896. Scopri la nuova collezione Barracuda su www.fabiboutique.com. Francesco Costa è l'autore di una newsletter che ogni sabato si alterna con questo podcast. Se vuoi iscriverti, vai su newsletter.francescocosta.net oppure manda una mail a costa@ilpost.it. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni, vai su www.pianop.it oppure iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop. Se vuoi entrare in contatto, scrivi a pianopitalia@gmail.com. E se questo podcast ti è piaciuto, fallo sapere in giro, oppure vai su iTunes e lascia la tua recensione. Ricevere qualche stella in più è sempre molto gradito.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.